partiamo per quest'anno, per l'ultima serata della nostra scuola della parola. Il Vescovo ha detto che verrà per la conclusione. Ieri ha aperto l'incontro di Macomer, oggi viene per la conclusione. E allora partiamo direttamente con... come avete visto, oggi dovremo fare il laboratorio biblico pastorale. Ho pensato più volte come farlo, come cercare di collaborare con qualcuno, ma non è così semplice sempre. E allora faremo un po' come abbiamo fatto l'anno scorso, nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, cioè leggiamo un intero libro biblico. Se ricordate, l'anno scorso abbiamo letto Giona. Quest'anno leggiamo un altro libro biblico quasi per intero, salteremo qualche parte perché appunto in due ore è un po' complesso, ma con una, come abbiamo fatto l'anno scorso, cioè cercando da parte mia di non aggiungere troppi dati tecnici, eccetto quelli fondamentali, tanto per contestualizzare. Ma questi dati tecnici, quindi il tempo in cui è scritto, il tempo a cui si riferisce, quali sono i personaggi, alcune note marginali, le trovate anche tra le note e l'introduzione. Però perciò non facciamo niente di grandemente scientifico oggi, proprio perché sia pastorale. Cioè chiunque di voi che ha partecipato alla scuola della parola, o continuativamente o saltuariamente come capita per i vari impegni, ha tutti gli strumenti per poter leggere questo testo nel modo in cui oggi lo leggiamo. Ok, non aggiungo quasi niente, aggiungo solo del mio, come farebbe ognuno di voi se fosse al mio posto, perché ogni lettore, padre Alonso Schekel, che era un grande esegeta, diceva: il testo biblico è come uno spartito musicale. Quando uno di noi, anche io, che non ho nessuna praticità con la musica, prendo uno spartito musicale e lo guardo, come dice mio babbo, sono zampe di gallina. È una gallina che è passata sopra un pentagramma e ha sporcato il pentagramma. E non mi dice niente, anche se quello spartito è la quinta sinfonia di Mozart o Beethoven o eccetera eccetera, il più grande musicista. Se invece quello spartito lo prende uno che riesce a suonarlo, trasforma quel foglio morto, quella musica morta, in una melodia che piacerà a tutti. E allora il nostro compito è questo oggi: trasformare questa pagina morta del libro che leggeremo in una pagina viva, ed ognuno di noi la suonerà in modo diverso, come cinque artisti prendono lo stesso spartito, non suoneranno allo stesso modo, anche se le note sono identiche, i tempi sono uguali, ma la modalità, l'interpretazione, tutto diverso. I colori, sì, proprio la colorazione della musica è completamente diversa. Quindi io oggi cerco di leggerlo in un dato modo, cioè lo leggo secondo il mio spirito. Ognuno di voi potrebbe leggerlo nel proprio. Sono convinto che su alcune cose ci troveremo molto in sintonia, anche perché il libro che leggeremo oggi è molto diverso, tra virgolette, da quelli che abbiamo affrontato in questo periodo. È uno tra i deuterocanonici che non abbiamo affrontato insieme, e che ha una modalità di scrittura e di riscrittura e di interpretazione che ci è molto vicina, perché ha alcuni dati molto vicini ai nostri romanzi. Il libro è Tobia. Qualcuno non ha mai letto Tobia? Senza vergogna.
Io.
Molto bene. Bravi. Molto bravi. Chi ha letto Tobia? Male. No, scherzo. Volevo scherzare. No, no. Ci mancherebbe. No, cercheremo per tutti. Scusate. Per tutti. Cercheremo di non leggere Tobia, come capita spesso, a pezzi, ma proviamo a leggerlo tutto intero, dal primo capitolo al quattordicesimo capitolo. Qualcosa la dovremo saltare per ragioni di tempo e anche per ragioni di utilità, ma solo qualcosa, e cercheremo di comprendere tutti i dati uno per uno. Questo sarà il compito poi estivo, in vista, se ci sarà, dell'anno prossimo, cioè del Nuovo Testamento. Quindi per chi ha la Bibbia, cerchi il libro di Tobia e lo leggeremo insieme dal primo capitolo. Partiamo, appena mi date un segno, partiamo. Vi chiedo solo, non abbiamo moltissimo tempo, perché abbiamo da ora, che sono già le 7:15 quasi, fino alle 8:15, perciò abbiamo un'ora e mezza praticamente. Dobbiamo cercare di essere, come sempre, poi del resto, un po' uniti nel camminare insieme. Nessuno cammina per sé. Cerchiamo di camminare uniti. E il compito mio è quello di fare da guida in questo. Però abbiate pazienza. Molto bene. Partiamo. Intanto che partite, prima annotazione. Noi nella nostra Bibbia, diciamo cristiana, cattolica, chiamiamo sempre il libro di Tobia. Questa annotazione, cioè questo titolo, ci viene dalla Bibbia, dalla Vulgata di Girolamo, perché lui chiama Liber Tobias, mentre già il titolo del libro dice libro della storia di Tobi, cioè il protagonista è il padre, non il figlio. Attenzione a questi dati, anche perché se il testo greco che noi abbiamo, non abbiamo un testo ebraico ufficiale perché non è presente nella Bibbia ebraica, appunto è un deutero canonico, abbiamo un testo ebraico, però non è stato inserito nella Bibbia ebraica, quindi non è ritenuto ispirato dagli ebrei. Ma se il testo greco più antico lo chiama libro della storia di Tobi, come dire, ci deve già iniziare ad aiutare questo, perché sarà Tobi il personaggio principale, il personaggio a cui dobbiamo seguire. Libro della storia di Tobi, figlio di Tobiel, figlio di Ananiel, figlio di Aduel, figlio di Gabael, figlio di Raffaele, figlio di Raguele, della discendenza di Asiel, della tribù di Neftali. Al tempo di Salmanassar, re degli Assiri, egli fu deportato dalla città di Tisbe, che sta a sud di Kadesh di Neftali, cioè a nord della Terra Santa, nella Galilea, infatti dice nell'Alta Galilea, sopra Asor, verso occidente, a nord di Sefet. Il libro sta contestualizzando la storia all'interno della deportazione assira del 722. Quindi l'inizio del libro dice: siamo nel 722. Io, Tobi, passavo tutti i giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della giustizia. Ai miei fratelli e ai miei compatrioti che erano stati condotti con me in prigionia a Ninive, nel paese degli Assiri, facevo molte elemosine. La deportazione a Ninive fu fatta a Samaria, cioè in Israele, durante il regno di Omri, appunto nel 722. Immediatamente il libro di Tobia, come è tipico dei libri biblici che non ci vogliono imbrogliare, ma basta saperli leggere, ci dà un secondo dato e ci dice, guardate, versetto 4: mi trovavo ancora al mio paese, la terra di Israele, ed ero ancora giovane quando la tribù del mio antenato Neftali abbandonò la casa di Davide. Neftali sta a nord Israele, la casa di Davide sta a sud Giuda, e si staccò da Gerusalemme, la sola città fra tutte le tribù di Israele scelta per i sacrifici. Quando avvenne questa separazione? Nel 922. Allora, o Tobia è uno che è durato minimo 200 anni, ma noi non siamo così ingenui, oppure il libro di Tobia, come avevamo già visto per il libro di Giona l'anno scorso, all'inizio del suo libro ci dà due dati cronologicamente fissabili e ci dice, lui dice di essere nato nel 722, di essere giovane nel 922, ma nel 722 viene deportato. Un po' troppo, 200 anni. Oltretutto, noi leggeremo il libro, alla fine del libro, il libro di Tobia dirà la vita di Toby, fu di 120 anni, dati che non collimano. Perché sta facendo questo? Perché chi ha scritto non capiva di numeri? No, immediatamente per dirci che ciò che si scrive non è una cronaca della vita di un personaggio. Ci sta dicendo: quello che ti racconto è un racconto parabolico, come Giona, lo ricordate l'anno scorso? È un racconto parabolico, un racconto per coloro che vivono nella deportazione, che vivono, in un modo più semplice, nella diaspora, cioè che sono lontani dalla terra di Israele, vivono in un periodo difficile perché sono lontani dalla terra, dall'identità, dal tempio. Come si vive la religiosità lontano dal tempio? Toby sarà il nostro insegnante. Infatti questo libro è scritto nel terzo secolo avanti Cristo, non nel decimo, cioè nel 922, non nel 722 durante la deportazione, ma nel terzo, cioè durante l'ellenismo. Siamo appena dopo la conquista di Alessandro Magno, un mondo cosmopolita, un mondo dove tutte le culture, tutte le religioni si trovano insieme ed ognuno deve cercare di tenere la propria. Vi ricordo, come nel periodo persiano, così nel periodo ellenistico, i governanti, da una parte Ciro come emblema, dall'altra Alessandro Magno, non obbligano ad una religione statale. Non esiste questo. Tutti dovete credere alla stessa religione. Qualsiasi popolo conquistiamo, portiamogli dei... No, no. L'unica cosa che ci interessa qual è? Che paghiate le tasse. Come i romani. Come faranno i romani? L'importante è che la tassa imperiale sia pagata. Poi ognuno segue la propria cultura, la propria religiosità, le proprie consuetudini, tradizioni. Fate quello che vi pare. Non ribellioni e pagamento delle tasse. L'agenzia delle entrate funzionava benissimo in quel periodo. Chiedeva, e lo vedremo subito, non sto così solo scherzando, vedremo subito quali sono i dati che ci vengono dati. Andiamo, quindi abbiamo, come al solito per i libri biblici, questo credo che lo abbiamo imparato in quest'anno e nell'anno scorso, spesso si racconta qualcosa per le persone coeve, contemporanee, che stanno vivendo quella data esperienza, ma lo si trasporta cronologicamente all'indietro, perché per gli antichi parlare all'indietro significava dare autorevolezza al libro. E allora bisogna trasferire il contesto storico, non dicendo oggi succede questo a una persona, ma 800 anni fa, 700 anni fa è avvenuto questo, che sia di monito anche per voi. Questo è tipico dei libri biblici, non solo. Tutta la letteratura babilonese, mesopotamica, assira funzionava in questo modo, quindi non è uno stratagemma degli autori biblici, tutti culturalmente facevano questo. Bene, quindi già il testo ci sta, come abbiamo visto, ci sta già, come dicono i carabinieri, attenzionando. Avete presente i carabinieri dicono attenzioniamo una macchina, eccetera. Ecco, si sta attenzionando all'attenzione degli ascoltatori. Guarda che non sto facendo niente di cronologico, sto facendo quella che si chiama in gergo una novella. Sto raccontando una novella che serva come insegnamento didattico per tutti. In essa, cioè in Gerusalemme, era stato consacrato il tempio dove abita Dio ed era stato edificato per tutte le generazioni future. Vedremo come la religiosità di Toby, pur essendo lontano da Gerusalemme, perché è nella diaspora, Sida, nella diaspora, è molto culturale, legislativo, legato alla Torah e ai minimi dettagli della Torah. Tutti i miei fratelli e quelli della tribù del mio antenato, Neftali, facevano sacrifici su tutti i monti della Galilea al vitello che Geroboamo, re di Israele, aveva fabbricato a Dan. Ricordate, questo è un elemento della divisione del regno. Subito dopo Salomone, i suoi due figli, Geroboamo e Roboamo, avevano diviso il regno nord e sud, e Geroboamo si era immediatamente dato all'idolatria. inserendo due vitelli in relazione al vitello d'oro, ma anche alla religiosità tipica semitica che vedeva nel bue o nel toro il simbolo della fecondità della terra, aveva messo due vitelli nei due grandi santuari, Dan e Betel. E dice, proprio in quel periodo l'idolatria era dilagante, io ero l'unico che invece tenevo fede alla legge di Israele. Io ero il solo, siamo al versetto 6, che spesso mi recavo a Gerusalemme nelle feste per obbedienza a una legge perenne prescritta a tutto Israele. Non solo ci andavo spesso, ma correvo a Gerusalemme con le primizie dei frutti e degli animali, con le decime del bestiame e con la prima lana che tosavo alle mie pecore. Vedete? Tutti gli elementi tipici del velo pio religioso giudeo che paga le decime. Consegnavo tutto ai sacerdoti, figli di Aronne, per l'altare. Davo anche ai leviti che prestavano servizio a Gerusalemme le decime del grano, del vino, dell'olio, delle melagrane, dei fichi e degli altri frutti. Devoto questo, mi sembra quasi bigotto, ma comunque vediamo. Per 6 anni consecutivi convertivo in denaro la seconda decima. Mi permetto domanda: perché per 6 e non per 7? Perché il settimo anno c'era l'anno sabbatico per la terra. A paragone del settimo giorno, come Dio si era riposato, così il settimo anno la terra si riposava. Perfetto. Quindi il settimo anno non poteva fare la decima, la terra non lavorava. Per 6 anni, quindi lui ci sta mostrando, vedete, tutti gli elementi tipici della religiosità israelitica, della religiosità legata alla Torah, è un fedele osservatore della Torah. E convertivo in denaro la seconda decima, più si andava avanti nel tempo e più aumentavano, come sappiamo anche al tempo di Gesù, aumentavano le prescrizioni legali. Quindi prima c'era solo una decima, poi la seconda, ma uno che sta in Galilea, cioè a distanza di 150-200 km da Gerusalemme, come fa a portarsi dietro un agnello o un vitello da sacrificare? In capitanese si dice pudescidi scendendo, imputridisce scendendo in 4 giorni. E allora che si fa? Si converte in denaro. Quanto vale? Vale 30 euro, benissimo, ti porti 30 euro, poi li spedisci e li porti al tempio.
Ma li compravano anche a Gerusalemme?
Anche a Gerusalemme, certo, è vero. Anche a Gerusalemme.
I sacerdoti avevano le
conviti. Sì, sì, sì. Infatti c'era il cortile, quello chiamato dei gentili, che era un infatti Gesù, quando toglie tutto il mercato, era proprio per questo. Ma Tobi ci dice che ci sono delle prescrizioni magari temporanee, e lui è all'interno di queste prescrizioni, dove si poteva fare il conto corrente al tempio, io non posso andare, bonifico bancario, e si fa il bonifico in favore della seconda decima. Oltretutto c'è una terza decima, versetto 8, la terza decima poi era per gli orfani, per le vedove, i forestieri che si trovavano con gli israeliti. Lo portavo loro ogni 3 anni e la si consumava insieme, come vuole la legge di Mosè, secondo le raccomandazioni di Deborah, moglie di Ananiel, la madre di nostro padre, poiché mio padre morendo mi aveva lasciato orfano. Cioè la nonna, elemento non da sottovalutare. La religiosità israelitica passa attraverso una donna, e Tobi è giusto come un altro. Ricordate chi era giusto, l'uomo giusto per eccellenza?
Giuseppe,
un altro personaggio più vicino.
Quello che abbiamo detto l'altro giorno.
Giobbe è l'uomo, e il libro di Tobi si ricollega molto al libro di Giobbe. Abbiamo solo 100 anni di differenza, Il libro di Tobi probabilmente del 4° secolo avanti Cristo, questo è del 3° secolo. Ci sarà solamente alcune caratteristiche differenti, ma sono molto vicini, tutte e due giusti, tutte e due, anticipo per chi non l'ha mai letto, subiranno ingiustizia da parte di Dio, come Tobi si lamentava perché tu Dio mi hai fatto questo, anche tu, perché Giobbe si lamentava, anche Tobi si farà questo. Quando divenni adulto sposai Anna, una donna della mia parentela, e da essa ebbi un figlio chiamato Tobia. Dopo la deportazione in Assiria, questo è il quadretto iniziale, come tutti i quadretti iniziali sono un po' noiosi, ma poi il romanzo inizierà a darci un sacco di novità e situazioni interessanti, eh? Non annoiatevi all'apertura del sipario, come vi ho detto altre volte, come nella tragedia antica greca, per esempio, o latina. All'inizio della tragedia c'è la presentazione dei personaggi, si apre il sipario, i personaggi sono davanti, il narratore dice: lui è il protagonista, che ha questo carattere, queste caratteristiche, è sposato con quella lì che si trova di là, la quale ha questo problema, eccetera eccetera, questo e questo, questo e questo. Siamo in una sorta appunto di teatro, e il primo capitolo serve per introdurre noi lettori alla comprensione di questo teatro, alla comprensione del romanzo, della novella. Perciò non annoiamoci all'inizio, sta solo presentando, ok? Quando divenne adulto, sposai Anna, una donna della mia parentela, ed esservi un figlio che chiamato Lia. Dopo la deportazione in Assiria, quando fui condotto prigioniero e arrivai a Ninive, tutti i miei fratelli e quelli della mia gente mangiavano i cibi dei pagani. Ma io mi guardai bene dal farlo, è un vero e proprio panegirico questo, nei confronti di Tobi, poiché restai fedele a Dio con tutto il cuore, l'Altissimo mi fece trovare il favore di Salmanassar, del quale presi a trattare gli affari. Incomincia questione di denaro, affari Wall Street. Venni così nella media, dove finché egli visse conclusi affari per conto suo. Fu allora, attenzione a questo versetto che sarà importante, fu allora, in un momento di floridità degli affari economica, venni così nella media, fu allora che a raggi di media presso Gabael, fratello di Gabri, depositai in sacchetti la somma di 10 talenti d'argento, il corrispettivo di 160 anni di un lavoro di bracciante. Come dire, non poca roba, un bel gruzzoletto si era fatto questo, aveva avuto, in breve tempo, durante il regno accozzato da Salmanassar, aveva saputo gestire le cose. Non c'era ancora la magistratura che poteva controllare conti né intercettazioni, chissà, ma ha saputo fare un bel gruzzoletto. Quando Salmanassar morì, non sempre, come al solito, la floridezza economica fa un picco, ma poi a volte cala anche. E allora, quando Salmanassar morì, gli successe il figlio Sennacherib. Allora le strade della media divennero impraticabili e non potei più tornarvi. Quindi lui aveva preso dei soldi, li aveva depositati presso Gabael, li aveva lasciati a Gabael, ma non riesce più a tornare a prenderseli. E questo è un problema. Al tempo di Salmanassar facevo spesso, continua il panegirico, facevo spesso l'elemosina a quelli della mia gente. Davo il bagno agli affamati, gli abiti agli ignudi, e se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo. Inizia un secondo ambito della religiosità di Tobi, l'agenzia funebre. Si apre una sorta di agenzia funebre religiosa, pia.
Ma toccare il cadavere, non era trattato di
tutto. Infatti questo sarà un elemento importante, bravo. Vedremo immediatamente. È un atto impuro, ma lui lo fa perché all'interno della cultura tipica del tempo dare sepoltura ai cadaveri era un gesto di riconoscimento della dignità della persona. Quindi lui incorre nell'impurità, ma allo stesso tempo offre dignità a coloro che vengono uccisi. È un elemento importante perché ci sarà proprio un episodio subito. Seppellì anche quelli che aveva ucciso Sennacherib quando tornò fuggendo dalla Giudea, al tempo del castigo mandato dal re del cielo sui bestemmiatori. Nella sua collera essi uccise molti israeliti, quindi il re, che non è più un grande suo amico come Salmanassar, non riesce più a fare grandi affari, uccide molti israeliti e lui si impegna a seppellirli. Io sottraevo i loro corpi per la sepoltura e Sennacherib invano li cercava. Ma un cittadino di Ninive, pettegolezzi ci sono da sempre e le spie ci sono da sempre, ma un cittadino di Ninive andò a informare il re che io li seppellivo di nascosto. Quando seppi che il re conosceva il fatto e che mi cercava per essere messo a morte, colto da paura, me la svignai immediatamente. La paura di morire sarà un elemento importante per questo libro, come per tutte le vite forse, vero? I miei beni furono confiscati agli aldeani e passarono tutti al tesoro del re. Mi restò solo la moglie Anna con il figlio Tobia, quindi senza soldi e con due persone a carico. Vabbè. Neanche 40 giorni dopo, già cambio repentino, il re fu ucciso da uno dai due suoi figli, i quali poi fuggirono sul monte dell'Arsa. Siamo beautiful, come vedete immediatamente è un romanzo, è una novella biblica, che ci deve far fare attenzione sul fatto che è piacevole leggerla, ma dobbiamo capire a che cosa dobbiamo stare attenti. Ancora siamo all'apertura del sipario, non ci sta ancora dando nessun elemento da essere attenti, nessun messaggio, ci sta solo presentando qual è la sorte di Tobi. Ha dato gli elementi della sua devozione, della sua religiosità, del suo essere osservante della legge e le conseguenze o dirette o indirette di questo. Quindi ci sta solo presentando un quadro. Poi fuggirono, gli successe allora il figlio a Sharaddon, egli diede ad Achicar, figlio di mio fratello. Coincidenza. Il nipote di Tobi diventa cancelliere, guardate il versetto 22, diventa gran copiere, che letteralmente significa proprio cancelliere, ministro della giustizia, amministratore e sovrintendente dell'economia. Ministro dell'economia, è meglio di così. Era stato privato dei suoi beni, finalmente ritorna alla giustizia, il nipote diventa la longa manus dell'imperatore, del re, per volere di nuovo tranquillo. Infatti, egli era mio nipote e uno della mia parentela, che si prese in carico la mia sorte. Secondo capitolo. Iniziamo a vedere meglio qual è la situazione in cui a cui giunge Tobi.